Immacolata Concezione, donna senza peccato, beata lei. Donna che non ha conosciuto nessun peccato, né quello trasmesso per la carne, come tutti noi portiamo il marchio dell'infamia, senza colpa, ma neppure un peccato personale. Ma voi ve lo immaginate questa creatura che non ha conosciuto nulla del male, non sa cosa sia? Ma è logico, perché il Signore, per scegliere una madre per il figlio suo Gesù, non poteva scegliere una donna peccatrice, è chiaro. Ha scelto la più bella, la più santa, la più pura. E in lei ha riversato tutti i tesori della sua onnipotenza. Pensate, a questa donna, fin da quel giorno, ha dato il potere di condurre l'umanità verso un traguardo. Direi quasi ha abdicato al suo potere a vantaggio di questa donna saggia, umile, potente, onnipotente. Maria, se avete fatto attenzione alla prima lettura, peccato che non abbiamo letto nella seconda lettura l'Apocalisse, avremmo avuto il quadro completo. La prima lettura ci riporta, avete sentito, all'Eden, la prima pagina scritta sul mondo, alla Genesi, origine. In quel paradiso terrestre, in cui Dio si compiace delle sue creature e vide ciò che era buono. E quando creò l'uomo e la donna, disse, e vide che era molto buono. Era l'opera più bella uscita dalle sue mani, no? Lo stesso Adamo, come leggiamo nel testo, spalancò la bocca di meraviglia quando vide la donna, la prima donna, eh? Oh, ah, che meraviglia! Finalmente una persona con cui posso parlare, dialogare, intrecciare un discorso, un amore. Che bello! La donna bellissima, la prima donna, Eva. Eva ed Adamo, i nostri genitori. Ma l'hanno combinata grossa, eh? Ma non scagliamoci conto di loro, perché noi facciamo le stesse cose, uguale anche oggi, non lo vedete? Uguale. Perché vedete, la prima pagina, nel suo racconto molto semplice, non ci racconta della mela mangiata. La mela è un racconto, ma noi non sappiamo con precisione quale fu la prova a cui Dio sottomise Adamo ed Eva. Sappiamo con precisione che esigeva da loro obbedienza e dipendenza. Quindi il peccato che hanno fatto non era un peccato di mela, era un peccato di superbia, di orgoglio. E nella Genesi c'è scritto tutto. Bellissima quella pagina. Ieri la commentavo con i vostri ragazzi, no? Meravigliosa. Adamo ed Eva che erano tranquilli, sereni in questo Eden, no? Bello. A un certo punto interviene il serpente, il più astuto degli animali, figura dell'Antico Testamento del male, no? Il demonio, invidioso e geloso della condizione di felicità degli uomini, perché voi sapete che il demonio è un angelo ribelle precipitato nell'inferno. Quindi che cosa può desiderare un demonio se non il nostro male? E lo ha esercitato. Perché vi ha proibito di mangiare? Notate la finezza del racconto. Il dubbio. Amici, ogni tentazione nasce sempre così. Perché Dio te l'ha proibito? Ci non sappiamo, rispondeva candidamente. È un comando di Dio, non lo sappiamo. Dice, ma io lo so. Ecco, Eva a bocca, come il pesce all'amo, eh? Finito. Quando il demonio ti aggancia e tu abbocchi, sei finito, perché è più intelligente di te, più furbo di te, ha una strategia che tu non conosci, anche se poi si ripete continuamente. Il demonio è molto furbo, ma è sempre stupido, però, è sempre uguale. Che cosa ha fatto con Eva? Cioè, ve lo dico io perché vi ha proibito. Eva spalanca le orecchie e dice, perché? Dio è geloso, ma sentite che roba, della sua grandezza. E lui sa che se voi mandate, diventate come lui, diventerete Dio. Sentite la tentazione subdola, invitante. graffiante. Amici, che succede oggi? Ma non vi parla la stessa cosa? L'uomo di oggi cosa vuole? Ma non vedete nel suo orgoglio? Siamo là, oggi va di moda il laico, funerale laico, sono laico, ci riempiamo la bocca del laico, vuol dire assenza di Dio, io Dio ti cancello dalla mia vita, tu non fa parte del mio progetto, io progetto come mi pare, ecco il peccato di Adamo, io nego la mia dipendenza da te, eccolo, io voglio fare il comodo mio, eccolo. Ma non vedete oggi, l'uomo di oggi è arrivato a tal punto da addirittura aver messo le mani nella stanza dei bottoni della vita e si sente orgoglioso e dice: sono io il padrone della vita. Vi ricordate anche l'ultimo che è morto, no? Monacelli, tutti. Io voglio decidere, ho il diritto di decidere della mia vita, di vivere e di morire. Ma che diritto hai? Ma la vita è roba tua, ma te la sei presa tu? Tu te la sei data, l'uomo di oggi. Ho diritto. L'eutanasia, ho diritto di decidere il giorno della mia morte, ho diritto. Sentite che roba, è la stessa cosa di Adamo ed Eva. Quindi non accusiamo i nostri genitori, accusiamo noi stessi anche oggi. Voler essere come Dio è il delirio dell'onnipotenza, oggi diciamo, questo è il peccato. In questa pagina fosca, vera, buia dell'umanità, brilla però una luce, che bello. Nei nostri film, anche ieri, ho fatto vedere ai ragazzi quando gli angeli cacciano dall'Eden, Adamo ed Eva, no? E d'improvviso lo scenario da luminoso, bellissimo, pieno di sole, pieno di fiori, pieno di verde, lo scenario cambia e diventa tutto buio, buio, il sole si oscura, questi due puntini, Adamo ed Eva, che con la coda fra le gambe sono allontanati dall'Eden e se ne vanno disperati. Però notate, quei due puntini sono illuminati. Dio nel suo amore non abbandona l'uomo alla disperazione, alla condanna eterna, ma pensa, ed ecco amici, quel quadro fosco, nero, che viene solcato da un raggio di luce, ed eccolo, quando condanna l'uomo, la donna e il serpente, cosa dice alla donna? Tu partorirai, le tue gravidanze saranno dolorose, e mamme voi lo sapete quanto è doloroso oggi. All'uomo la fatica del lavoro, la fatica, il sudore della fronte per guadagnarsi il pane per tutti i giorni. Avete sentito le ultime statistiche italiane? 17 milioni di italiani verso la povertà. Ma dove andiamo? Verso il quarto mondo. Ci raccontavano che tutto andava bene in Italia, tutti felici. 17 milioni di persone vanno verso una povertà impossibile, verso la disperazione. Ma io rimango stupito, meravigliato, ma non più di tanto, chiaro, no? Quando domina l'egoismo, la corruzione, tutto è possibile. In quel quadro fosco dell'Eden brilla una luce, eccola, Dio la fa solcare attraverso i cieli. Condannando il serpente dice: io metterò inimicizia tra te e la donna che dovrà venire dopo migliaia di anni, fra la tua stirpe, i demoni, e quella di lei, Gesù Cristo. E la stirpe, Gesù Cristo, schiaccerà il capo a te e ai tuoi discendenti. Ecco, vedete, perché sotto le piedi della Madonna c'è il serpente. Non sarebbe veramente appropriato, secondo il testo. Non è la Madonna che schiaccia, è la discendenza di Maria, Cristo, che schiaccia il serpente, cioè che vince in modo definitivo. Ma siccome Maria, ed ecco torniamo nel solco giusto, è stata associata in toto, si dice totalmente, alla redenzione, Maria è la collaboratrice di Cristo nella vittoria finale sul mondo. Ecco perché sotto i piedi della Madonna c'è il serpente schiacciato. Amici, sotto quei piedi c'è la sconfitta. Il demonio da quel momento non avrà più la vittoria. Vincerà qualche battaglia, Anche oggi vincono tante battaglie i demoni, no? Ma perderà la battaglia finale. Amici, vedete, in quel quadro fosco brilla una luce. La Madonna, regina del mondo. La Madonna che conduce la storia. la Madonna nelle cui mani Dio affida tutte le sorti dell'umanità decaduta e sperduta, sprofondata nel male, in quelle mani, ma pensate, ma in un cuore di donna, ma quante volte ci penso io? Ma Gesù Cristo, scusate, ma ha bisogno di una donna? Sì, sì. Ma anche per nascere, ha bisogno di una donna il figlio del Padre Eterno? No. Ha voluto una donna, donne che mi ascoltate, ma lo sentite quanto è grande la vostra responsabilità di donne, per essere donne? Non avremmo Gesù Cristo senza questa donna qua, non avremmo la salvezza del mondo. E io credo che nelle vostre mani, donne che mi ascoltate, come nelle mani di Maria, donna, prima donna, vostro specchio, vostro modello, sta la salvezza del mondo. Guardate, mi pare che Padre Pio diceva, perché il mondo si perde? Per due motivi, manca la santità nei sacerdoti e manca la presenza della donna vera. Verissimo, verissimo. Ma scusate, ma guardate le nostre famiglie. Ma quando vi è meno una donna pilastro, è la famiglia che sfascia, sono tutti disorientati. La Madonna, come a Nazareth, così ogni donna, voi siete donne che mi ascoltate, il pilastro. Ecco perché Paolo parla di sottomissione al marito, che non è la schiavitù pecorina, è la sottomissione, come in queste colonne che vedete. Cosa ci sta sottomessa? Cosa ci sta messa sotto? Che ci sta? La potenza del cemento armato. Questa chiesa non si reggerebbe, questo tetto stupendo, non si reggerebbe se sottomesso non ci fosse questo cemento armato che io ho visto con i miei occhi, calato proprio dalle pompe. Ecco perché questa chiesa... Così, amici, così il mondo, ma con Maria, così le nostre famiglie, con voi donne, voi siete la perla preziosa del mondo, come Maria. Siete sottomesse per essere la forza della costruzione. Perché su voi si costruisce il mondo. Ma quali donne? Già, non le donne femmine, ma le donne, come Maria. Per cui io vi invito oggi, carissime mamme, sorelle, io ricordo la mia mamma, c'è una nostalgia di andarla a vedere. Io ci sto bene a sto mondo, ma quanto ci voglio andare a rivedere la mia mamma. Perché in quella donna io rivedo tutta la mia storia, rivedo tutta la grandezza di questa donna umile, semplice, laboriosa, gentile, fine, potente, sempre con la fede in mano. Io l'ho vista sempre pregare, ero bambino, mi prendeva in collo e mi portava alle 6 alla messa, io svenivo, ero piccolino, quanto, e la vedo sempre col rosario in mano. L'ho vista morire, ha perso la parola. E io e mia sorella eravamo lì a parlare e lei con la mano così ci faceva, come per dire, non state a perdere tempo a cianciare, pregate con me. Amici, queste sono le donne che fanno la storia, non sono le attrici, non sono i presidenti dei consigli, no, tutta roba che passa, sono le donne vere come Maria. Amici, oggi una grande festa e la Madonna è stata onorata anche dalla Chiesa, è stata proclamata Immacolata Concezione. Vedete, sempre è stata creduta questa verità, dove più, dove meno, più forte e meno forte. Pensate, anche dei santi hanno negato l'Immacolata Concezione, anche dei santi. Ma nel 1854 Pio IX a Roma proclamò, definì la Madonna Immacolata Concezione, e da quel momento questa verità è di fede, per cui è certo. E chi non crede è fuori della Chiesa, è eretico. Ma la Madonna si è subito premurata a dirci che era vero. Quattro anni dopo, che è successo a Lourdes? 1858. Eccola, la Madonna apparsa a Bernadette. Che so, l'Immacolata Concezione. Io lo dissi in dialetto lurdiano perché era ignorante, era analfabeta, Bernadette, e lei ripeteva durante il tragitto questa parola che non conosceva, Immacolata Concezione. E quando si presentò al prete, e il prete era scettico, dice, ma che ti ha detto sta signora? E quando dice, Immacolata Concezione, il parroco dice, ah, e questa non sa né leggere né scrivere, mi dice una cosa così grande, vediamo un po' che succede. alla fine delle apparizioni a Lourdes, io sono l'Immacolata Concezione. La Madonna confermò quanto a Roma il Papa aveva proclamato e definito. Ma al di là di questa verità meravigliosa, amici, ma lo sentite chi abbiamo noi come madre? Ma che famiglia siamo? Che figli di questa donna? Madre di Cristo e madre nostra. Per cui oggi io vorrei dedicare alla Madonna una ballata. Ballata nel senso di canto, di poesia, no? Ma io non sono capace, non sono un poeta. Io sono che ragione che pensa, ma non sono un poeta. E la prendo le parole dall'amico Turoldo. Oggi non scomodo Dante, non scomodo il Manzone, o Vergine, tutta santa, no, lasciamo stare il Manzone. Vergine madre, figlio del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso in eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattor non disdegnò di farsi sua fattura. Lo lascio a voi, io ogni tanto ci vado perché queste sono parole d'altro stile, superiori. Oggi scomodo un poeta moderno, altrettanto bello, che a me commuove sempre, mi tocca il cuore, sentite, è una ballata che lui ha scritto poco prima di morire, è morto nel 92, quindi non è tanto, no? Grande, grande innamorato, tant'è vero che lui è figlio di Maria, figli dei servi di Maria, capito? Lui proprio fa parte dell'ordine dei sette frati del Monte Senario, cioè lui, servo di Maria, si è messo proprio totalmente sotto la protezione della Madonna. Ma sentite che parole che escono dal suo cuore. Io ve le voglio affidare, ma portatele nel cuore, che segni oggi per voi la gioia di appartenere come figli a questa mamma. Vergine, come si inarcavano sul tuo capo i cieli e si posava sopra le tue mani l'ombra degli uccelli quando tu andavi alla fontana. Bello, no? Questa ragazzina che andava con le brocche, una in testa e due per mano, ve lo immaginate? Alla fontana di Maria, c'è ancora, a prendere l'acqua. Cioè, ma quando tu passavi, creaturina di 16 anni, ma i cieli, che facevano? Si inarcavano, stupiti della tua presenza, no? E gli uccelli ti facevano ombra, quasi un cantico di letizia al tuo passaggio, no? Come ti attraversavano le primavere e gli autunni? Dice, ma tu, Vergine Maria, come vivevi le tue giornate? Giovani, meno giovani, come noi? No. O forse nulla ti apparteneva di noi, di questa sorda delusione che è nostro pane di maledetti, sostanza di giorni sempre affamati. Cioè tu non vivevi come noi. Noi viviamo ogni giorno con l'anima in pena, noi viviamo sempre con il pensiero che un domani o un oggi ci possa colpire, ci possa far cadere in disgrazia, che ci possa piangere. Tu non sentivi questi pensieri, non li avvertivi, no? Perché forse tu non attendevi alcuno, tu non avevi cercato mai nulla la terra. Non sapevi il nostro desiderio e così hai potuto generare intatta chi già ti riempiva come un lago profondo. Ma sentite che meraviglia. La Madonna non aveva i nostri desideri, no? Piccoli, giorno per giorno. Lei non poteva desiderare le cose di questo mondo. Era troppo al di sopra. Per cui, qual era il pensiero della Madonna, di questa ragazzina? Era colui che già ti riempiva come un lago profondo, di che? Di amore, di infinità, di paradiso, no? E non eri tu a guardare la pianura e le vigne. Esse incantate fiorivano ai tuoi piedi e il giorno, per te non aveva la figura di una prova oscura sul ciglio dell'abisso. Cioè tu vivi i giorni le ore quotidiane, ma non come noi, che siamo nell'ansia di un domani che potrebbe anche non esserci, di un domani che potrebbe essere foriero di disgrazie o di paure. Tu queste cose non le sentivi, per te il giorno non era come il nostro. E la notte cos'era per te? E la tua notte non era notte, non era finestra aperta su alcun mistero e nemmeno presagio di quiete. Cos'è la notte per noi? Silenzio, no? La natura dorme, no? Tu dormi, gli animali, il cielo è tranquillo, no? Tu non sentivi questi nostri pensieri, neppure ti sfioravano. Perché? Sentite che roba, raga. Sentite, amici. Eri tu il mistero, la radiosa notte che racchiudeva il giorno, con la G maiuscola. Tu eri la notte, creatura, che nel tuo cuore racchiudevi il giorno, la luce splendida che è Gesù Cristo, che avrebbe rivestito di carne la luce. Capito? Il tuo grembo di donna avrebbe rivestito, ecco il Natale, di carne. Chi? La luce. E avrebbe dato un suono al silenzio. Dio, che non parlava mai, nel tuo grembo si è fatto voce, si è fatto suono, si è fatto parola. Cristo, parola del Padre. Ve lo rileggo, è troppo bello. Eri tu il mistero, la radiosa notte che racchiudeva il giorno, che avrebbe rivestito di carne, bimbo, la luce, e dato un suono al silenzio. Di fuori per te la pietra era pietra, l'albero albero, e la voce dell'usignolo era come acqua chiara. Ma tu eri una riviera spalancata sull'oceano. Io mi inchino davanti a queste parole. La riviera, tu non eri un fiumiciattolo come il Tevere, no. Era la riviera, un mare, un oceano che si spalancava nel suo piccolo finito, in un mare infinito, che è la luce, che è Dio. Davanti a questo quadro della Madonna così grande, Turoldo si mette in ginocchio e implora pietà e perdono. E dice: o Vergine, integra essenza della nostra turbata immagine. Bello. Anche tu eri donna come noi, uomo come noi, però tu non avevi alcun turbamento, in te era tutto nitido, pulito, splendido, tutto luminoso, no? Pietà. Pietà perché? Davanti a tanto chiarore, noi spesso siamo, pur non volendo, una muraglia d'ombra al tuo splendore. Abbi pietà. Tu piena di luce e noi pieni di tenebre, no? Perdona il disperato amore che mi spinge verso le creature. Cioè, perdonaci, Maria, tu coglievi l'essenziale e noi invece cogliamo molto spesso l'immediato che non conta. Siamo come i bambini, siamo presi dalle luci, dei viottoli, no? Tu eri dritta sulla tua strada, no? Perdonaci. Perdona questi giri violenti del sangue e l'arsura dei fiumi nell'alta estate a noi, che sappiamo da prima il frutto delle nostre mietiture. Cioè, tu perdonaci, abbi pietà di noi. Noi che quando facciamo le cose, pur sapendo che sono sbagliate e ci portano al mare, noi già sappiamo il frutto delle nostre dolorose mietiture. Tu queste cose non le hai mai sentite. Pietà, perdona, perdona. E conclude: ecco, Vergine, tu non avevi la nostra meraviglia, lo scompiglio dei fili che si rompono, l'averti egli abitata ti ha dato una sola direzione. Per la Madonna non c'erano destra, sinistra, era una sola, Cristo. Vergine, o armonia libera, semplicità agognata e impossibile. Buona festa dell'Immacolata.